Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Daniele, allora, noi settimana scorsa, quando abbiamo registrato, abbiamo detto: speriamo di non perderci niente.
Non succederà nulla.
Vai sereno, tranquillo. Che tanto cosa vuoi che succeda? Sì, infatti, ci siamo soltanto persi la decisione del tribunale inglese che ha, per il momento, sottolineiamo per il momento, rimbalzato la richiesta di estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, dove rischia 175 anni di carcere. Vabbè, questo è il delirio del diritto anglosassone. In pratica hanno detto che ha diritto a fare ricorso,
che è già un passo avanti rispetto al peggio che abbiamo più e più volte e tuttora temiamo. Però insomma, dai, sappiamo che forse a volte quando non andiamo in diretta possono anche succedere delle buone cose.
Sì, esatto, perlomeno quello c'è. Allora, questa sera parleremo di un mucchio di roba, perché avendo tipo un giorno in più di notizie parliamo di Scarlett Johansson, perché vogliamo entrare nel giro Hollywood. Poi parleremo tanto di hacker, attacchi informatici. Daniele è molto contento di questa cosa.
Mi metti in difficoltà, lo fai apposta.
Lo so, sì, no, ma è che ogni tanto mi prende la mano sta roba. Parleremo di una bellissima idea di Microsoft.
Geniale. Su quella ci fermiamo tanto.
Su quella sì, ci fermeremo tanto. Parleremo anche l'utilità dei social network ormai per fare informazione e controinformazione in particolare. Tecniche di attacco degli hacker cinesi, ne abbiamo una quantità pazzesca. Vabbè, però Doppio Clic come al solito comincia con un brano, perché l'obiettivo è quello di staccare un attimo dall'ondata, dal diluvio di notizie del palinsesto della radio e respirare un secondo. Brano che ho scelto questa sera è che qualche settimana fa sono andato a vedermi L'Odio, mitico film del 1995, che tiene benissimo la sua età, e non mi ricordavo i titoli di testa, perché la cosa geniale è che al posto di mettere i titoli di coda con tutti gli attori, li ha messi in testa con le scene degli scontri nelle banlieue degli anni 90, e sotto c'era questa canzone qua. La voce di Bob Marley, la musica degli Wailers. Burning and Looting.
Oh God, I was a prisoner too.
voce di Bob Marley per aprire questa puntata di Doppio Click. Io vi ricordo che, come al solito, potete scrivere a doppioclick@radiopopolare.it per mandare suggerimenti, consigli, temi che vorreste venissero trattati. Invece, per interagire con noi in diretta questa sera, che si può fare
stasera, sì,
potete usare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it, oppure inviare sms, telegram, whatsapp, piccioni viaggiatori al 331 62 14 013, come fa Alessandro, che manda un messaggio dicendo: la musica reggae mi causa un NMI, c'è un crash sostanzialmente, okay, alla corteccia cerebrale. Non voglio indagare sui motivi.
Può capitare.
Può capitare.
Può capitare, cercheremo di fare più attenzione. Non so bene come rispondere.
E invece via SMS arriva un messaggio piuttosto criptico, che secondo me parla di Roberto da Bergamo, perché è patatracco.xmeri. Allora, lui è appassionato degli X-Meri.
Okay.
Secondo me non riconosco il numero al volo. Vabbè, basta cazzeggiare, andiamo a vedere che è successo. Vai. Sta settimana, dai. Allora, partiamo proprio con una segnalazione che è arrivata all'indirizzo di posta elettronica doppioclick@radiopopolare.it. Segnalazione che mi è arrivata prima da Adriana, poi da Teresa, comunque tutte e due legate alla rete Mai Più Lager, no ICPR, perché, brutta esperienza, una serie di censure da parte di Facebook. In realtà Adriana e Teresa hanno riferito un paio di episodi, il più interessante credo che sia il secondo, perché in pratica Facebook blocca qualsiasi pubblicazione di immagini che vadano a testimoniare atti di autolesionismo, violenza, eccetera, all'interno dei CPR, frustrando in buona sostanza la possibilità di utilizzare il social come strumento di controinformazione.
Sì, proprio limitando, se non azzerando, la possibilità di documentare tramite i social, che ovviamente sono degli strumenti più importanti della nostra epoca per far circolare le informazioni in maniera diretta, nel bene o nel male, lo sappiamo benissimo,
sì.
Nel momento in cui tutto ciò che ha dei contenuti sensibili che per i social non sono appropriati, che poi è il termine che usano sempre loro, li vanno a cancellare, li vanno a censurare, li vanno a tirare giù, come si dice in gergo, diciamo così, diventa un bel problema per tutti quelli che vogliono utilizzare i social per documentare cose estremamente importanti, come questo caso.
Allora, qui secondo me la parte interessante su cui ragionare, ma ragionare collettivamente, che è una delle cose a cui serve anche Doppio Click, sì, nel suo medio piccolo, è, allora, primo, i metodi, perché il tema qual è? Che buona parte dei filtri vengono applicati automaticamente attraverso degli algoritmi che naturalmente non capiscono se il contenuto violento l'hai messo perché sei un sadico stronzo, oppure l'hai messo perché sei un attivista per i diritti umani che sta denunciando qualcosa, e già lì è il primo filtro. Secondo filtro, che è umano, e uno dice: questo dovrebbe andare a correggere l'altro. No, perché di solito il povero disgraziato che si trova a fare da filtro umano è un precario sottopagato che deve guardare 2000 video al giorno. Non è detto nemmeno che parli la nostra lingua, perché quello è un altro tema, e fra l'altro non è detto che si voglia prendere la responsabilità, certo, di dire: no, ok, secondo me questo deve passare.
Ma infatti noi abbiamo visto, bene o male, e sempre in maniera empirica, perché un altro problema è che dai social non arriva mai, o quasi mai, una parola chiara su come loro esattamente agiscano in questi casi. Cioè, noi sappiamo che ci sono determinati contenuti che loro non gradiscono per svariate, condivisibili o meno, ragioni, e non sappiamo esattamente come funzionino i meccanismi di censura, o soprattutto del cosiddetto shadow ban, cioè quando non c'è una censura, ma limitano senza mai dichiararlo, senza mai farlo sapere a chi quel contenuto ha pubblicato, limitano la visibilità del contenuto in questione. Ed esattamente come dicevi tu, ciò non avviene, spesso si parla di censura, non è sempre il termine più appropriato, perché a volte io la definisco una reazione ponziopilatesca. Non riusciamo a gestire la mole di contenuti sensibili, non abbiamo degli strumenti, perché gli algoritmi non sono in grado di capire quando tu stai denunciando un misfatto, un disastro, una tragedia che sta avvenendo in un CPR, o quando invece appunto stai mostrando un atto di autolesionismo tra virgolette gratuito, perché poi gratuiti non sono mai, ma che giustamente viene abbattuto dalla visibilità sui social. L'algoritmo non lo può fare, i moderatori sono stati, già erano insufficienti prima, adesso sono stati decimati, e quindi loro hanno optato per questa soluzione pilatesca del cercare determinate parole chiave nel caso dei testi, o comunque segnali, bandierine che mostrano, che determinano che un contenuto è di un certo tipo, e tirano giù tutto. Nel momento in cui però noi ormai siamo abituati da 10, 15, 20 anni a utilizzare i social come mezzo di comunicazione anche per questioni molto importanti, se i social decidono di eliminare dal loro ambiente tutte queste questioni, diventa un problema anche per la comunicazione.
Sì, fra l'altro il tema è che va a sgretolarsi, disintegrarsi completamente quella bella narrazione che c'era. Io mi ricordo quando sono usciti i primi social network, in cui si parlava di web 2.0, cioè non sei più, quando sei su internet, un soggetto passivo che legge dei contenuti che arrivano dalle grandi testate, ma puoi fare citizen journalism, puoi fare attivismo politico, puoi fare sensibilizzazione senza doverti sobbarcare il problema di dire ok, ho aperto il blog, me lo leggono in 15.
Certo.
No, magari su Facebook riesce ad avere una platea anche più... Però questa roba qua è implosa completamente. Fra l'altro, ne stavamo parlando durante la riunione di redazione, su Instagram è arrivata a un livello allucinante sta cosa.
Su Instagram è stata ufficializzata. Allora, come è andata? Cercherò di farla il più breve possibile. Noi siamo partiti da una fase in cui negli ultimi anni, post-Covid, diciamo così, tutti i social hanno iniziato a tagliare i costi e a decimare le squadre di moderatori. A un certo punto, purtroppo, come sappiamo, in Europa e nei dintorni è successo la qualunque, tra cui l'invasione dell'Ucraina e l'invasione di Gaza, e ovviamente sui social la temperatura dei contenuti politici si è alzata tantissimo. Questo mentre loro stavano decimando le squadre di moderatori, che già non sarebbero state adatte prima.
Reazione di Meta?
Reazione di Meta, prima shadow ban, quindi come dicevo prima limitare la visibilità dei contenuti politici, e poi a partire da febbraio è stata, va bene, piazza pulita dei contenuti politici. Se avete Instagram andate nella sezione impostazioni, da lì nella sezione privacy, da lì nella sezione quali contenuti voglio vedere, contenuti sensibili o qualcosa del genere, e probabilmente noterete che c'è contenuti di natura politica limitati, e quella spunta lì è attiva di default, è stata inserita ed è stata attivata. Vuol dire che se voi non vedrete più contenuti di natura politica, a meno che non siano account o persone che già state seguendo. In poche parole, Instagram ha deciso di fare piazza pulita dei contenuti politici.
E beh, quindi ciao ciao web 2.0,
è stato bello, salutiamo. O forse no.
Ecco, quindi consiglio non tanto per i compagni e le compagne della rete Stop Lager Noi CPR, che potrebbe essere, raga, torniamo a fare i cari vecchi siti, consiglio più che altro per tutti noi, per informarci dobbiamo far fatica, perché la scorciatoia dei social
non ha funzionato.
Non ha funzionato. Senti, non ha funzionato nemmeno la scorciatoia che ha preso OpenAI.
No,
Saltiamo di palo in frasca. Allora, due settimane fa, sì, abbiamo ascoltato su queste frequenze una conversazione durante una demo di presentazione di ChatGPT 4o, la nuova versione di ChatGPT, yeah. Abbastanza impressionante, perché veramente si relaziona vocalmente con le persone,
sì. Colpisce parecchio,
sì, parecchio, sembra un film di fantascienza, in particolare
uno
Her, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, immagino che molti di voi l'abbiano visto, un film in cui in pratica l'utente si innamora dell'intelligenza artificiale di qualche anno fa. Ecco, c'è un piccolo problema, io non me ne ero accorto, devo dire la verità, il fatto che la voce che hanno dato a ChatGPT somiglia stramaledettamente a quella di Scarlett Johansson.
Beh, guarda, ci sono un po' di temi qua. Il primo, così, triviale, è che Sam Altman, fondatore di OpenAI, è ossessionato da Her. L'ha citato...
Ah, pensavo da Scarlett Johansson.
Ma probabilmente okay. Anche, non so se chi venga prima, ma è sicuramente ossessionato da Her, l'ha citato in qualunque modo, chi lo sa, di quanti anni fa, era ormai una decina, quindi considerando l'età di Sam Altman è anche possibile che tutta questa passione sia...
Non approfondiamo questo tema.
L'altra cosa è che a quanto pare loro hanno contattato Scarlett Johansson per poter utilizzare la sua voce, lei ha detto di no, dopodiché hanno fatto uscire una demo di un nuovo strumento di OpenAI, di una nuova forma di ChatGPT con la quale noi ci relazioniamo vocalmente con la voce che è di nuovo incredibilmente uguale a quella di Scarlett Johansson, che ha fatto causa e a quanto pare ha ottime probabilità di vincere.
Sì, anche perché sono venuti fuori gli altarini, esatto. Nel senso che la risposta è stata no, non abbiamo usato la tua voce, ne abbiamo usata un'altra di un'attrice, e lei ha detto sì, però mi avete stressato per dei mesi chiedendomi di fare un contratto per offrirvi la mia voce. Ora, ho rifiutato, questo ha raccontato Scarlett Johansson ai media, nel momento in cui ho rifiutato mi ritrovo con ChatGPT 4o che parla con una voce terribilmente simile alla mia.
In particolare simile a quella che lei fa in Her.
E non venitemela a raccontare. E quindi è probabile che OpenAI, oltre alla causa che ha col New York Times, di cui abbiamo già parlato, se andate a sfrugugliare, certo, tra i vari podcast di doppio clic, se ne parla, ha un po' di roba in ballo. E io sono curioso di capire Microsoft come l'abbia presa, perché siccome ormai è una joint venture.
Sì, loro, beh, praticamente sì.
Ecco, quando uno fa una boiata del genere, dici, ma sai quanti soldi corre il rischio di pagare a Scarlett Johansson?
Che non è esattamente la prima che passa per strada, ma poi non ce l'avete un avvocato in casa,
non lo
che
so,
mi può dare un piccolo consiglio, non era difficile.
Che glielo chiedi prima, ma anche il buon senso della nonna andava bene.
Perché sennò, cioè, se tu fai un'imitazione perfettamente identica e dici no, ma non sei tu, è un'imitazione perfettamente identica, non funziona così.
Vabbè, però Sam Altman non ha solo questo problema.
No, ne ha di peggiori.
Ne ha di peggiori. Allora, fondatore di OpenAI, lo conosciamo tutti per ChatGPT, in realtà lui ha un altro progetto, di cui abbiamo sempre parlato a questi microfoni, che si chiama WorldCoin. Io provo a fare un riassunto molto sintetico. Quello che sta provando a fare Sam Altman è mettere in piedi un sistema di autenticazione tramite la scansione dell'iride, che permetterebbe di non usare più username e password, che sappiamo tutti che danno dei problemi, non l'impronta digitale, ma l'iride è molto più sicura. Cosa ha pensato di fare per mettere in piedi sta cosa? Ha cominciato a rastrellare in giro per il mondo scansioni dell'iride. Quindi va in giro in vari paesi, e stranamente ha cominciato dai paesi del sud del mondo.
Non so perché mi viene da ridere.
Ecco, a dire alle persone, dai, venite qua, fatevi un account con WorldCoin, vi fate scansire la retina, da oggi avrete una vostra identità digitale sicurissima, che per ora non serve assolutamente a niente, ma chissà nel futuro.
In cambio vi do delle criptovalute
che ho inventato io, peraltro. Quindi, cioè, ha fatto sta roba, l'ha fatta in Kenya, l'ha fatta in India, l'ha fatta... hanno cominciato però a... termine tecnico, secondo me giuridico, nel mondo anglosassone è sfanculare.
Ok, sì, è quello.
In vari posti, tipo in Spagna, e adesso è arrivata anche Hong Kong.
Vabbè, ma certo. Allora, WorldCoin, dal giorno 1 in cui è uscito, si è capito che c'era qualcosa che non andava, perché va bene, possiamo utilizzare gli strumenti digitali per avere un'identità più sicura, anche basata su iride, e lì il problema della privacy è colossale, e poi ci torniamo. In cambio io ti creo un digital wallet o un'identità digitale dove tu puoi conservare anche queste criptovalute, che poi perché devono essere delle criptovalute, quindi a valore variabile, rivendibili sul mercato, speculazione, eccetera. Inizia un po' la cosa a puzzare di catena di Sant'Antonio o di schema Ponzi, come si dice più facilmente adesso, solo che
ruffone,
solo che di mezzo non c'è un qualunque che sta passando, come dicevamo prima, per strada, ma c'è Sam Altman, fondatore di OpenAI, e poi la privacy. Quindi Marco, ti pongo la domanda, ma per quale ragione, se tu fossi Sam Altman, ma non lo siamo e usiamo tutti i condizionali eccetera eccetera, andresti in giro, partendo dalle nazioni in cui le persone hanno più urgenza economica, a raccogliere dati biometrici estremamente sensibili, dandogli in cambio qualcosa che non serve a nulla?
perché così mi faccio una bella raccolta di dati biometrici, mi faccio la mia bella piattaformina pronta e poi quando ci sarà bisogno di questa roba qua, io potrò dire al governo di turno: ehi,
ehi,
guarda, ce l'ho già pronta, non guarda, c'è nessun problema.
Guarda, c'è un bel database di iridi.
te le do qua, è tutto già pronto, ho già anche la macchinetta per fare il riconoscimento dell'iride, mm-hmm, che magari poi mi ritrovo a vendere a tutti i...
Forze dell'ordine.
Esatto, o del disordine, a caso. E in questo modo mi sono costruito il mio bello orticello, il tutto sostanzialmente offrendo dei soldi finti a delle persone per prendere i dati.
Quindi,
dell'iride, che bello.
Se anche solo abbiamo ragione nel 20% di quello che abbiamo ventilato, abbiamo presente, e avete presente voi ascoltatori e ascoltatrici, in che mani sia ChatGPT e OpenAI.
Ok, sei il solito comunista disfattista. Va bene, è il momento di un brano, perché stiamo già sforando ampiamente. Allora, Doppio Click continua la sua campagna. Doppio Click sta col dinosauro, ricordiamolo, è una campagna di opposizione alle uscite del ministro dell'istruzione e del merito.
Soprattutto del merito.
Soprattutto del merito. Valditara, che ha detto che non capisce perché gli studenti elementari debbano studiare i dinosauri, e noi ci siamo imbizzarriti su sta cosa, perché i dinosauri sono una delle parti migliori del nostro immaginario.
Assieme ai capibara.
Insieme ai capibara, assolutamente. Vabbè, e quindi andiamo avanti con un brano a tema ogni settimana, e oggi tocca a Eminem, che fra l'altro secondo me parla anche molto meglio di Valditara.
Può essere. You're a monster.
I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like Zacartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bibabita. Brain heating, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse'd up. Consider it to cross me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD, hydroxy cut. Pass the kibasi. Hey. In AA with an AK, melee, finna set it like a play date. Better vacate, retreat like a vacay, mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames. They cannot tame or placate the monster.
You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
Did so many things that pissed them off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper. My fist is ball back up against the wall. Pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just pull the pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a
monster.
You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
Monster, blood on the dance floor, the Louis V carpet.
If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my index is. So all you will ever get is some motherfucking finger. Prostate exam, damn. How can I have all these fans to perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out. I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers.
And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk.
Yeah.
Bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear. Ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria. Face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary. Call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary a motherfucking dictionary. I'm swearing up and down. They can spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Drink a happy pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a back seat. Take it back to fat beats with a maxi. Single hook of my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you better got a half-eaten Cheeto.
Filling with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Finna kill him and dump with the fucking bodies in a lake. Obliterating everything is incinerated. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with the pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a tele killer. Be killed. I'm a killer. Be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me out of me. You don't want to be the enemy of the demon who in me. I'll be a receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck. You finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
21-28 minuti, questa era Godzilla.
È riuscito a dire Eminem più parole in 30 secondi di quante noi ne potremmo dire prossimo anno.
In ore, sai che racconto l'aneddoto. Vai. C'è stata una volta un aperitivo nella sede della nostra riunione di redazione, cioè
Il Mamusca.
Il Mamusca di Via d'Avanzati, che salutiamo, in cui ho conosciuto una tipa che l'ha cantata alla stessa velocità con Sotto la base, leggendo il testo al volo. Sul cellulare, giuro, avevo fatto anche il video, poi l'ho perso, non so perché. Sono rimasto sconvolto. Abbiamo dei talenti a Milano.
Credo.
Senti, andiamo a parlare invece di privacy nei processi.
Privacy nei processi, già suona bene.
Allora, già suona bene. Cos'è successo? C'è stato un attacco di un gruppo di pirati informatici che ha avuto un bersaglio un po' particolare. Si chiama Jovs. Immagino si pronunci, vabbè, in pratica è un software che viene utilizzato per fare videoconferenze, ma anche registrare e poi dalla registrazione fare le trascrizioni dei processi negli Stati Uniti e in varie parti del mondo. Allora, secondo il sito del produttore di software, Jovs viene utilizzato in tipo 10.000 tribunali. Sì. Ora, poi lo definiscono nell'articolo di Bleeping Computer Courthouse, che però vuol dire anche le preture più sperdute nel Missouri.
Si parla anche di carceri penitenziari, insomma,
sì,
più ampio.
Un po' la qualunque. Qual è il problema? Che a un certo punto dei ricercatori di sicurezza si sono accorti che c'era una backdoor dentro, cioè che qualcuno poteva tranquillamente fregarsi tutte le registrazioni, tutte le documentazioni, tutti i testi che venivano registrati. E questo perché? Perché i pirati informatici in pratica avevano sostituito il software sul sito del produttore mettendo una versione taroccata con dentro la backdoor. Geni.
Beh sì, geniale. Tanto si tratta di dati poco importanti, no? Atti processuali.
Ma immagina in Italia cosa succederebbe.
No, tu immagina in Italia cosa succederà. Perché
ok, sì, no, appena li metteranno.
Se è successo negli Stati Uniti, da, insomma, vedo, non credo che noi siamo più protetti, o meglio protetti.
Sì, intanto Roberto da Bergamo continua a mandare suggerimenti musicali. No, me la sono già preparata la scaletta, però ne riparliamo, Roby. Va bene. Più che altro me le segno, me le ascolto, poi le valuto.
Valutiamo
e poi decido se metterle. Senti, restiamo in ambito distopico, perché, allora, cosa sta succedendo? Io faccio il contesto, poi lascio a te spiegarla tutta. Il mercato dei computer è abbastanza in crisi. Come facciamo a rilanciare il mercato dei computer? Bisogna trovare un modo per convincere le persone a comprarsi un computer nuovo. L'hype in questo momento è l'intelligenza artificiale, quindi tra i vari che stanno contribuendo a sta cosa c'è Microsoft, che ha cominciato a dire: adesso arriverà una nuova generazione di computer con processore ARM, poi sta roba magari la approfondiamo in un altro momento perché sta battaglia del commerciale dell'hardware è divertente, che sfrutteranno meglio l'intelligenza artificiale. Vi daranno delle mirabolanti funzioni, una di queste funzioni che noi abbiamo creato si chiama Recall.
E neanche in una puntata dello stracitato Black Mirror avrebbero potuto pensare a qualcosa di più...
Ma sono matti.
Inquietante. No, ogni volta che si sente parlare di questo Recall, la domanda che tutti si pongono è: ma come gli è venuto in mente? Di che cosa si tratta? Fondamentalmente, volete avere una memoria costante di tutto ciò che avete fatto utilizzando il vostro computer in modo da poter, sfruttando l'intelligenza artificiale, dialogare col vostro computer e dirgli: ma cosa stavo facendo a quest'ora?
Ritrovare informazioni.
Ritrovare documenti, tutto quanto. Praticamente Recall vi prende uno screenshot, così viene definito.
Sì.
Uno screenshot del vostro computer.
Apro l'angolo spiegone. Per screenshot si intende l'istantanea di quello che state facendo sul computer, cioè come se qualcuno scattasse una fotografia al vostro schermo ogni 3 secondi?
2 secondi.
2, perfetto.
Ogni 2 secondi. In questo modo il vostro computer, se ha i requisiti necessari, certo, perché ne so, uno screenshot ogni 2 secondi, un po' di memoria la va a occupare e anche un po' di prestazioni va ad occupare, visto che ogni 2 secondi avete in questo modo un magazzino costante di tutto ciò che voi avete fatto. Il problema è, ho capito, ma la privacy, nel senso, cioè,
mamma mia,
è veramente un incubo della privacy. Ora, importante da segnalare che Microsoft ha subito dichiarato che tutti i dati vengono salvati in locale, non vengono inviati a nessun cloud. Microsoft non utilizza questi dati in alcun modo, eccetera, eccetera, eccetera. Però, prima di tutto, come sappiamo, di queste cose che Microsoft e tutti gli altri ci dicono, bisogna fidarsi. Perché noi non abbiamo modo di sapere se realmente rimangono in locale o se le stai mandando.
No, ma poi, allora, ci sono una serie di cose. Partiamo da quelle più semplici.
Sì.
Usi un sistema di chat, ok?
Sì.
Chatti con qualcuno, poi vuoi cancellare i messaggi per qualsiasi motivo, li hai cancellati da WhatsApp piuttosto che Skype, Telegram, Signal, quello che vuoi, ma ti ricordi che ce n'è una copia dentro la memoria del tuo sistema operativo? Altra cosa, allora io mi immagino la seguente scena. A me capita spesso sul lavoro, magari, quando sto prendendo appunti, ne stavamo parlando prima, sto prendendo appunti su un'intervista e magari quello che sto intervistando non è proprio un genio. Ogni tanto a me viene spontaneo divertirmi a scrivere delle cretinate.
Sono diventate cretinate adesso, prima erano diverse.
Sì, siamo in radio e anche non è orario protetto, vabbè. Però vabbè. Scrivi delle cose che magari non vorresti ne rimanesse traccia, perché poi le cancelli, sicuramente non le metterai nell'articolo, non le metterai da un'altra parte, o magari hai scambiato anche quest'opinione col tuo collega in chat al momento. Poi la volta in cui stai lavorando con qualcuno e dici devo recuperare queste cose, uso la funzione record di Windows.
E ti salgono fuori cose inenarrabili.
E ti trovi licenziato dopo poco.
Oppure, facendo un altro esempio pessimo che mi riguarda personalmente,
eccolo,
a me capita quando scrivo delle password un po' complicate di dire vabbè aspetta che schiaccio l'iconcina dell'occhio solo per un secondo per controllare di averla scritta giusta, poi giuro, perché come mi insegna Marco c'è sempre qualcuno,
ascoltatori e ascoltatrici, l'ho già insultato a lungo per
c'è
questa
sempre
cosa.
Qualcuno che ti spia, devi essere più paranoico, mi ha detto,
esatto,
letteralmente lo faccio di schiacciare l'iconcina dell'occhio un secondo per controllare la password, se c'è il tuo stesso sistema operativo che ogni 2 secondi ti fa degli screenshot e metti caso che poi il computer te lo rubano, hanno tutte le tue informazioni, comunque ce le hanno perché trovi la qualunque.
Sì.
Se poi fai la stupidaggine come me ogni tanto di mettere in chiaro la password, buonanotte. Insomma, è una pessima, pessima, pessima idea. Ovviamente Microsoft dà tutte le impostazioni
in filigrana
per poter sistemare la qualunque, lo volete, non lo volete, ogni quanto tempo fa gli screenshot, li potete, ma tanto sappiamo che l'80% delle persone mantiene le impostazioni predefinite e quindi li stanno massacrando. Mi aspetto da un momento all'altro, a meno che non l'abbia già fatto, magari questo lo sai tu, che dicano vabbè, ok, come non detto, facciamo finta di niente.
No, non l'hanno ancora detto, però secondo me la fine sarà quella. No, vedo che in questo momento c'è Sylvie che scrive che Microsoft cerca di risollevare il mercato di hard disk mettendo fuori gioco Windows 10 da ottobre 2025, però Sylvie si sa da una vita. Fra l'altro, chi può, io suggerisco a tutti di fare il check, se avete un computer appena appena decente, il passaggio a Windows 11 è gratis e quindi poi quello viene aggiornato, perché poi il problema di tenersi un sistema operativo vecchio che non è più supportato è un problema a livello di privacy, siccome io sono molto paranoico,
come tutti gli esperti di cybersicurezza,
esatto, e quindi io consiglio di passare, se si può, se non si può considerate a un certo punto di cambiare il computer, perché se tenete un catorcio rischiate di essere massacrati. Ho appena pigiato l'occhiaccio maledetto dal sito della Team, scrive la Cinzia, non ho la minima idea di cosa stia dicendo.
È l'occhio, l'icona dell'occhio che mette la password in chiaro.
Cioè, Hai mandato un messaggio subito, subliminale.
Vedi che subito si diffondono le cattive abitudini.
No, e invece abbiamo Nicoletta che dice: oggi Google mi ha rimproverata perché sento spesso in podcast il GR di Radio Pop.
In che senso? È rimproverata?
Non lo so. È per aiutarmi in qualche modo, c'è qualcosa di più inquietante. Secondo me l'aiuta nel senso che lei è un'altra tossica come me che deve ascoltare del GR. Cioè io la sera non vado a dormire se non ascolto le news della notte.
E il mattino appena sveglio cosa fai?
Accendo la radio. Certo, se no non farei nemmeno il giornalista in caso contrario. Va bene, io non mi ricordo più come avessimo diviso le cose, però io parlerei di Anonymous Italia.
Bello, quello mi piace. Dai.
Allora, Anonymous Italia. Anonymous è un po' che non si fa sentire in realtà, perché è un periodo in cui il mondo della cyber security è occupato da hacker di Stato, ci sono dei gruppi di activism che però sono un po' spuri, in realtà particolarmente russi, eccetera. Saltato fuori Anonymous Italia che ha fatto una cosa. Allora, io non commenterò in nessun modo se abbiano fatto bene o male.
Ok.
Faccio una fredda cronaca.
Ok, sì, giusto.
Ok, va bene. Allora, Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo per capirci.
C'è il comunista che è amico di Alemanno.
Avevamo detto di non fare.
Ah, scusa.
comincia a proporre come partito una serie di proiezioni di film che in realtà sono prodotti da Russia Today, che è un noto canale filo putiniano. Anonymous non la prende bene e comincia a dirgli smettila. Poi gli dice smettila, poi gli dice vedi di finirla, e poi niente, gli buca il sito, glielo butta giù, gli ruba tutti i dati e probabilmente li pubblicheranno. Adesso io sto seguendo il canale Telegram di Anonymous Italia per vedere quando arrivano i dati. Però
sei felicissimo di essere nel canale di Telegram di Anonymous.
Beh, questo mi rende una persona assolutamente informata. È quasi come il GR.
Quasi come.
Mettiamola così. No, però per me è divertente lo scazzo Anonymous Italia Marco Rizzo.
No, fa ridere solo a sentirlo dire, tra l'altro, perché è veramente il buon Marco Rizzo, che in tutte le sue migliaia di stagioni politiche continua comunque a trovare modo di essere, avere una certa visibilità mediatica, compreso quello di essere colpito da Anonymous Italia. Io fossi in lui non mi lamenterei, perché forse è il massimo della visibilità che ha ottenuto dalla già citata partnership
mi
con
piace il tuo,
Alemanno.
La tua concezione di fredda cronaca.
Sì, ah sì, giusto, è vero. Ma tu hai detto che tu avresti fatto la fredda cronaca, io non l'ho mai detto.
Tu non hai niente da perdere dall'altra parte.
Infatti volevo aggiungere basket.
Prego.
No, in verità volevo soltanto aggiungere che sono curioso di vedere che cosa uscirà dai dati di Marco Rizzo, perché secondo me non c'è nulla di particolarmente interessante, però è anche un po' inquietante il fatto che Anonymous Italia, per quanto uno possa considerarlo dalla parte giusta o dalla parte sbagliata, abbia il potere, ma questo è un tema annoso, di mettere la berlina o di mostrare che il re è nudo ogni qualvolta le giri per la testa.
Allora, io qua apro la parentesi tecnica. I vari gruppi di Anonymous in realtà non è che siano hacker strepitosi, okay. Diciamo che sono bravini, gli facilita molto la vita il fatto che ci sia della gente che fa dei siti di merda, diciamo.
Quello è poco,
cioè nel senso sicuro. Che se hai un sito che non rispetta mezza regola di sicurezza, un modo per entrare dentro lo trovi. Infatti un tempo Anonymous massacrava molto la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di denunciare il fatto che non ci fossero sufficienti investimenti per tutelare la privacy dei cittadini.
Sacrosanto.
E oggettivamente poi quando davano le specifiche tecniche che avevano utilizzato per fare gli attacchi ti veniva da piangere, nel senso che non dico mio nonno in carriola, però quasi. Beh. Perché se tu lasci, è come dire ho un palazzo blindato e poi dietro c'è una porta spalancata con scritto e di qua si entra.
Beh, ecco. Ti ricordi la democrazia digitale Rousseau e le password salvate in chiaro dalla Casaleggio Associati?
Sì.
Almeno siamo.
Lì era. Io quando ho letto il report del garante della privacy sulla roba, ci ho fatto una puntata a doppio click, però l'ho dovuta accorciare perché era troppo lunga. Cioè c'era una serie di cose che mi facevano rabbrividire. Paolo chiede uno spiegone sulle password, mettiamolo in conto. Mettiamo
bene
in scaletta uno spiegone sulle password. E non so cosa sia RT News.
È Russia Today.
Russia Today. No, c'è Aldo che chiede perché non posso accedere a Russia Today. Russia Today è stato censurato.
In Italia Russia Today e Sputnik, no, in Unione Europea, Russia esatto. Today e Sputnik sono stati bloccati, non sono più accessibili perché non considerati mezzi di informazione, ma mezzi di propaganda del Cremlino. È vero, sicuramente lo sono. Allo stesso tempo ricordiamoci anche che Russia Today, con tutto il male che gli vogliamo o che io gli voglio, ha sempre dato voce, per esempio, a Edward Snowden e a Julian Assange quando erano nel mirino. Ovviamente lo facevano in ottica propagandistica statunitense, sì, e non per la libertà di informazione.
No, dopodiché io su sta roba qua, io sono sempre contro la censura, perché anche se uno è il peggior infame del mondo, secondo me il fatto di fare in modo che tutti possano vedere quanto sia infame, cioè ora... quando hai qualcuno che, non lo so, mente spudoratamente, se tu fai vedere che mente spudoratamente,
lo metti alla berlina.
Lo metti alla berlina. Quindi io sarei contro qualsiasi. Quindi, Aldo, se proprio vuoi vederti Russia Today, prenditi una VPN. Prendi una VPN,
metti in Russia.
Scegli un indirizzo IP che esca in Russia, in Lituania,
Moldavia
non lo so, però anche in India, cioè solo nell'Unione Europea che è bloccato. Quindi ci sono sempre modi per aggirare sta roba. Per fortuna, mi viene da dire, perché io sono abbastanza convinto che in realtà sia lo spirito critico quello che serve. A
ma
me
tu
che
sei
gli altri
sei un ottimista.
E che gli altri scelgano cosa devo vedere o meno.
Lo so, non è bello.
Vabbè. Senti, sono le 21:44, è il che momento famo. Di un brano. Okay. Allora, oggi è il 28 di maggio, sono passati 50 anni dalla strage fascista di Piazza della Loggia. Probabilmente avete sentito anche lo speciale oggi di Radio Popolare che l'ha seguita. Stiamo in un paese in cui è in discussione un emendamento all'ennesimo pacchetto sicurezza che, oltre a inasprire delle pene a caso, vorrebbe prevedere che qualsiasi picchetto di lavoratori in uno sciopero sia automaticamente una configurazione di reato di violenza privata, quindi siamo in un paese terribilmente democratico. Io lo so, sono un po' didascalico, però io stasera metto questa, va bene?
Se vedo un punto nero, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo punto nero.
Uno 48 minuti, Radio Popolare, questo è Doppio Click. Uff, mi dà sempre soddisfazione sta versione live.
Ci credo.
Allora, senti, adesso abbiamo uno dei temi che stavo pensando di saltare, ma riprendiamolo, perché scrivono in tante e tanti dicendo, ok, c'è qualcuno che diceva Windows 11 mi chiede un aggiornamento hardware che non ho nessuna intenzione di fare, quindi meglio passare a Debian.
Mm-hmm.
Non ci state dentro con vecchio PC, installate Linux. Tutto vero, nel senso che sono molto d'accordo su certe cose. Cominciano ad esserci dei problemi, secondo me, oggi con questo ragionamento del uso Linux, nel senso che io a casa ho più o meno computer con qualsiasi tipo di sistema, una roba a caso. Credo di avere ancora un netbook con una versione vecchia di Ubuntu, perché non reggeva nemmeno di quella nuova, però va bene, okay. Sì. Qual è il punto? Che ormai ci muoviamo, più che altro lavorativamente, secondo me, in ecosistemi che devono essere compatibili, e per usare Linux ed essere compatibile con determinate cose fai una fatica maledetta, diciamoci la verità, nel senso che già oltre a dover imparare a utilizzare un sistema operativo che ha delle logiche un po' diverse da quelle che sono quelle di Windows e di macOS, poi c'è anche il fatto che devi stare dietro progetto open source, non è detto che ci sia. Certo. Però c'è anche un tema, e arriviamo a bomba a sta cosa, che ci sono dei collegamenti assolutamente inaspettati all'interno del mondo tecnologico. Esempio, esce la notizia a un certo punto che c'è stato un down di dei servizi di Microsoft, e a un certo punto vado a leggermi tutte le relazioni su Reddit, segnalazioni, e scopro che è andato giù anche DuckDuckGo. Ora spiega. DuckDuckGo è un motore di ricerca indipendente che non traccia gli utenti, molto attento alla privacy, uh-huh, che viene proposto, diciamo, come alternativa a Google e Bing. Sì. Motivo per cui è andato giù: che usa l'API di Bing, il motore di ricerca di Microsoft.
Che già, dici, non me lo sarei aspettato, perché già forse vorrei capire, lì ovviamente ci sarebbe da andare nelle specifiche tecniche, ma per l'appunto DuckDuckGo nasce come alternativa indipendente a Bing, a Google e ai motori di ricerca commerciali, super protettivo della privacy. Se poi tu includi degli strumenti integri degli strumenti di Microsoft, la cosa mi sorprende. Soprattutto però il tema è quello che loro avevano integrato era Copilot, cioè era Bing Copilot basato su intelligenza artificiale per integrare anche loro quegli strumenti? Punto di domanda?
No, in realtà no, usavano delle API di Bing per motivi sconosciuti. Il problema vero è che ormai tra i vari prodotti software ci sono dei collegamenti che sono assolutamente imperscrutabili. Allora, se qualcuno considera per esempio che Edge, che è il browser, quindi il software per la navigazione su internet di Windows, è basato su Chromium,
certo, beh, ma...
che è il progetto Google. Di Google, che dovrebbe essere il concorrente,
sì.
Dopo un po' vai ai matti, nel senso che cominci a capire che se tocchi qualcosa da una parte,
effetto valanga.
Effetto valanga.
No, ma infatti la domanda che ti ponevo sulla se avessero integrato magari delle API di Copilot era perché almeno così si sarebbe un po' capito la ragione. Invece così diventa tutto incredibilmente nascosto. Sicuramente ci saranno dei motivi, ma quello che si va a creare è l'effetto collo di bottiglia. Per farla molto semplice, per aiutare tutti gli ascoltatori a capire di che cosa si sta parlando, è lo stesso meccanismo per cui quando va giù un server di Meta vengono giù assieme Facebook, Instagram e WhatsApp e noi non sappiamo più come comunicare. Esatto. Fondamentalmente. Tutti questo perché ovviamente hanno una parte dell'infrastruttura in comune. Se tutti questi attori, anche concorrenti tra di loro, DuckDuckGo, Google, Microsoft, concorrenti nel grande e nel piccolo, utilizzano pezzetti di software e di codice altrui, nel momento in cui c'è un crash da qualche parte, effetto valanga, viene giù tutto.
E poi di solito ci aggiungiamo noi, perché di solito quando vanno giù WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera,
andiamo tutti su Twitter.
Andiamo tutti su Twitter e a quel punto va giù Twitter perché c'è troppa gente.
E a quel punto, vabbè. Non lo so, riesumiamo MSN.
Sì, MySpace. MySpace. Sì. Allora, secondo me ultimo tema per stasera è, torniamo ai miei amati cybercriminali, in particolare... cybercriminali cinesi che stanno utilizzando una nuova tecnica, o meglio, non è nuovissima, però la stanno utilizzando in maniera molto massiva per non farsi individuare. Allora, qual è il tema? L'abbiamo raccontato più volte. Quando noi ci colleghiamo a internet con qualsiasi dispositivo veniamo identificati con un indirizzo IP che corrisponde masso meno a al numero di telefono di un cellulare. Diciamo che da quello io riesco a capire chi è quel dispositivo lì. Naturalmente, quando parliamo di cyber security, questa cosa è fondamentale, perché se io so che quell'indirizzo IP lo usa un hacker cinese, per esempio, so che è pericoloso, magari lo blocco, come fanno ad aggirarlo? Allora, un metodo sono le VPN, ne abbiamo parlato prima per anche guardare Russia Today, ma anche le VPN hanno dei limiti da quel punto di vista, perché poi se tu vai con un mandato giudiziario alla società della VPN,
certo,
te lo dicono chi era lì dentro, certo, dicendo. Invece hanno fatto un'altra bellissima cosa, utilizzano delle reti di dispositivi compromessi in qualche modo, creando una complicatissima ragnatela in cui il loro traffico rimbalza fra centinaia, migliaia di questi dispositivi per poi uscire dal router o dall'aspirapolvere robot della zia Pina all'angolo della strada e poi attaccare la CIA.
Esatto, allora cerchiamo un attimo di spiegare praticamente come potrebbe funzionare. Stiamo parlando fondamentalmente della Internet of Things, della Internet delle cose e quindi del baby monitor che usate per ascoltare il vostro bambino di là che dorme e controllare che non stia male, del frigorifero smart, del Roomba, dello smartphone, del tablet, del
router, videocamera di sorveglianza,
sorveglianza, la smart TV, l'automobile, cioè ormai non esiste più nulla che non sia, infatti non si parla più di internet delle cose, si parla della internet of everything, perché è tutto connesso. Ora, tutti questi strumenti, dispositivi, sono ovviamente, che sono decine e decine e decine di miliardi, sono ovviamente hackerabili, spesso sono facilmente hackerabili. Fino a poco tempo fa, ne parlavamo prima, bastava inserire admin nello username e admin nella password e potevi entrare nell'interfaccia e farci quello che volevi. Gli hacker ovviamente hanno fatto man bassa, il mondo dei DDoS, vabbè, adesso non apriamo parentesi, ma comunque degli attacchi
abbiamo 3 minuti e 40.
Ne ha approfittato per l'eternità, adesso hanno scoperto, nonostante admin forse non funziona più per entrare, comunque gli hacker possono centrifugare i loro movimenti all'interno di questi miliardi di dispositivi e uscire da dove nessuno può più capire la loro provenienza.
Sì, e la cosa divertente è che appunto che con la diffusione della qualunque smart escono dai posti più impensati, cioè
dal frigorifero
dal frigorifero del mio vicino di casa e poi vanno a rubare i dati segretissimi del Pentagono.
Mi piace questa immagine dell'hacker cinese che esce dal frigorifero
affacciandosi
di casa. Esatto, tipo Ghostbuster.
Sì, un po' una cosa del genere. L'allarme è partito, per fortuna devo dire che rispetto a qualche anno fa in cui tutto questo era un disastro, adesso c'è una serie di legislazioni a livello europeo in cui stanno imponendo ai produttori di questo tipo di dispositivi di non far più certe
queste cose admin indegne, admin.
Sì, sono passati ad admin 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esatto, a proposito di password, esatto. Di cui dobbiamo fare lo spiegone.
Sì, no, faremo lo spiegone delle password, perché il tema password è sempre bello, e vediamo se riusciamo a farlo anche bello interattivo utilizzando tutti i nostri canali di comunicazione. No, Olly, devo... Sì, ok, niente. Olly citava tutto un discorso filosofico sulla sicurezza che approvo in pieno, e poi citava il fatto che ci sono i provider di posta come Proton Mail, che un tempo era considerata a prova di privacy, beh, infatti veniva usata da tutti i pirati informatici del mondo, che poi si vende agli attivisti e alla polizia, mentre i pirati informatici no, quelli pagano.
Ah, questa è la fine che ha fatto Proton Mail?
Un po' sì, ho letto un po' di scazzi, sempre termine tecnico su questo. Notizia. Ma in realtà sono partito un po' in anticipo con
anche
la sigla finale. Vabbè,
abbiamo tempo, quindi.
Abbiamo tempo per dire che domani all'alba.
Ma prima dell'alba.
Prima del, ampiamente
cuore
prima della
notte.
Alle 5:00 AM UCT più 1.
Sì. E esattamente, è un CT più uno che è il fuso orario. Insomma, dalle 5 esce una nuova puntata di Crash, la chiave per il digitale, che è il mio podcast. Domani, Marco, la cosa interessante, oggi noi abbiamo parlato tantissimo di politica, nel più, in varie salse.
Tu, io ho fatto fredda cronaca.
Tu hai fatto fredda cronaca, io mi sono esposto perché non riesco a trattenermi. Come si chiama, a proposito, come si chiama la puntata di Crash che esce domani? L'estrema destra sta conquistando la Silicon Valley. Insomma, da il lungotermismo di cui abbiamo parlato anche a doppio clic, Palmer Luckey, il fondatore di Oculus, che sono i visori della realtà virtuale di Meta, che adesso è un imprenditore del mondo delle armi autonome, Mark Andreessen, che ha rilasciato un manifesto, un importantissimo investitore, ha diffuso un manifesto in cui cita Marinetti, il futurismo, la qualunque, Elon Musk, Peter Thiel, eccetera. L'estrema destra sta spingendo forte, sta gradualmente conquistando quella che è sempre stata un'area progressista, ovvero la Silicon Valley. Le cose stanno cambiando.
Allora, quindi, se volete una botta di ottimismo, puntate la sveglia alle 4:58
Bravissimo.
Del mattino, per avere il tempo poi di scaricare il podcast. E ascoltatevi Crash, la chiave per il digitale. Daniele, niente, ci vediamo qua settimana prossima.
Sì, noi. Sempre che siamo ancora a piede libero.
Sì, probabile. Va bene, noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì, con le news della notte. C'era Viviana Stazzi di là, e quindi a cura di Viviana Stazzi. A martedì prossimo, una buona serata da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli. Ciao.
Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption and the